Bene, ci siamo lasciati l'ultima volta dicendo che gli anziani formano il governo della Chiesa, un governo teocratico, e sono uomini che Dio equipaggia con dei doni. Adesso inizieremo a entrare nelle caratteristiche di questi. E il Signore attraverso questi uomini vuole essere rappresentato all'interno della Chiesa, vuole guidare la Chiesa, dà un indirizzo alla Chiesa da seguire, chiaramente indirizzi biblici, ovviamente. Voglio iniziare leggendo dei passi che ci riguarderanno da qui in avanti. Allora, Prima Timoteo, capitolo 3. Poi ci sposteremo nell'epistola di Paolo a Tito. È scritto: certa è questa affermazione. Se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al danaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, non potrà aver cura della Chiesa di Dio. Come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Era una domanda, perdonatemi. Che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. Andiamo in prima in Timoteo, pardon, Tito, nell'epistola di Paolo a Tito. Leggiamo da versetto 5 del capitolo 1. Tito, capitolo 1, dal versetto 5. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città secondo le mie istruzioni. Quando si trovi chi sia, e qui mettiamo due punti, irreprensibile, marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile come amministratore di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperato, attaccata alla parola sicura, così come è stata insegnata per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Fin qui la nostra lettura. Allora, c'è un elemento importante che deve caratterizzare gli anziani. Vorrei subito sottolineare un aspetto importante. Abbiamo detto la volta scorsa, se vi ricordate, che quando si parla di anziani, sempre viene parlato al plurale, perché abbiamo detto che non può esserci una sola persona a guidare, ma un collegio, grazie Daniele, ma un collegio. Ok? Quindi, tranne un'eccezione, quando vengono chiamate in atto, diciamo, le caratteristiche degli anziani. Allora si parla al singolare per delle ragioni che man mano vedremo. Ma c'è voglio introdurre un principio importantissimo. Se avete notato, torniamo nella prima Timoteo, al capitolo 3, a versetto 1, voglio introdurre un principio importantissimo che deve caratterizzare chi deve assumere questo ministero. Dice così, versetto 1, certa è questa affermazione, se uno aspira. Interessante. Quindi, qual è il principio che voglio introdurre qui? Il principio è il principio di volontarietà che deve caratterizzare chi deve assumere questo ministero. Cioè, non è qualcosa che gli viene imposto, non è qualcosa che in qualche modo riceve dagli altri una carica e lui non può non accettare, ma è qualcosa alla quale un ministero, un servizio alla quale lui deve aspirare, ok? Chiaro che poi ci sono delle ambizioni che non sono bibliche, vi voglio solo ricordare di striscio così Adonia, il figlio di Davide, vi ricordate? Quando in qualche modo lui aspirava delle cose ma non rientravano nell'aspirazione di Dio e questo diventa pericoloso. Il principio di volontarietà. Chi assume questo ministero lo deve desiderare. Fratelli, se nel seguito del versetto 1 dice desidera un'attività lodevole, cioè implicitamente possiamo dedurre che l'impegno di anziano è un incarico molto difficile e chi assume questo tipo di ministero lo deve assumere volontariamente. Perché? Perché deve essere consapevole che deve rinunciare a se stesso, deve essere coinvolta la famiglia per varie caratteristiche e poi deve saper anche rinunciare a se stesso, a delle cose legittime, per il bene della Chiesa. Quindi deve essere assolutamente un desiderio da parte dell'anziano. Stesso principio lo troviamo in Prima Pietro. Venite adesso anche in Prima Pietro perché lo voglio sottolineare, è molto importante questo aspetto. Quindi chi aspira a questo incarico aspira a un incarico lodevole. Perché? Perché è molto impegnativo, perché sa in anticipo a che cosa va incontro, quindi lo deve fare in un certo modo. Qui adesso, in Prima Pietro, capitolo 5, sottolinea altri aspetti di questo principio di volontà. Versetto 1. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata, due punti. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi. Come bisogna farlo? Guardate, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente. Ecco qua, ripetersi il principio di volontà. È molto importante. Volenterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo. Non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Allora vediamo qui alcune caratteristiche. Anche qui, dicevo, vediamo il principio di volontarietà. Notate, fratelli, allora, devono pascere il gregge, devono sorvegliare il gregge, come? Specifica, non per obbligo. Provate a immaginarvi se uno lo facesse per obbligo, sarebbe complicatissimo. Poi, non obbligati, ma volenterosamente, ok? Non per un vile guadagno, non perché mi danno uno stipendio, ok? Ma volenterosamente, non come i dominatori dei credenti, ma come esempi del gregge. Bellissimo questi aspetti che vediamo qui. Chiaro che il principio di volontarietà, cioè questo desiderio profondo, fratelli, da che cosa matura? Ci svegliamo a mattino Ah, che bello, voglio fare l'anziano. Da che cosa matura questo desiderio? Matura dallo Spirito di Dio, dal lavoro che lo Spirito di Dio fa nella nostra vita. Matura dalla vicinanza che questi uomini hanno con il Signore, con la sua parola, dall'amore che devono avere verso il popolo di Dio. Allora queste caratteristiche, ok, creeranno all'interno del cuore e la mente di questi fratelli l'aspirazione, ok, questo desiderio volontario di portare avanti questo tipo di lavoro, un lavoro molto difficile. Quindi i due scopi, quando lo si fa per volontarietà, si devono vedere due elementi. Quali sono questi due elementi? Primo, il desiderio di servire tutta la Chiesa. E secondo, il desiderio di mettere a primo posto il Signore. Quindi non glorificare noi stessi, ma gli anziani devono essere coloro i quali che fanno sì che l'amore, l'attenzione dei fratelli e delle sorelle venga rivolta verso il Signore e non verso gli uomini. Quindi questi due elementi sono dei cartelli indicatori che ci fanno capire che c'è questo desiderio, questa volontà che è spinta dallo Spirito di Dio. E quindi ci sarà all'interno della Chiesa edificazione, ci sarà all'interno della Chiesa stabilità, non ci sarà anarchia, perché sapranno indicare bene quello che dice il Signore e quello che il Signore non dice. Quindi l'anziano, gli anziani, quindi il collegio anzianale, deve avere, fratelli, tre elementi. Primo, il desiderio di svolgere questo ministero. Aggiungo, e questo noi l'abbiamo fatto, che non solo i mariti, ma anche le mogli, devono desiderare questo ministero. Tant'è, Michela si ricorderà, anche Lucia, dove sei Lucia, sei lì, si ricorderanno in modo particolare che quando abbiamo presentato a voi Leonardo e Franco, ai tempi io e Gino ci siamo andati a parlare anche con le mogli, se erano disposte a sostenere i loro mariti. Quindi è un elemento veramente molto importante. Secondo elemento, devono essere equipaggiati da diverse caratteristiche che inizieremo a vedere questa sera. Terzo, devono avere dei doni di governo, ok? Ci sono dei doni particolari che queste persone devono avere. Se non li hanno, questi doni, non possono, anche se aspirano, non possono assumere questo incarico. Volevo anche dire che abbiamo detto, fratelli, che è molto difficile questo tipo di ministero. Tante volte un certo tipo di lavoro non si vede, ma c'è, ed è veramente molto faticoso. Allora, gli anziani sono i servi della Chiesa, però ci dobbiamo ricordare anche di un'altra cosa, che hanno bisogno di tutti i fratelli e di tutte le sorelle, perché il lavoro venga svolto con più facilità, venga svolto con meno impedimenti. A volte si scambiano gli anziani, sapete come? Come il pronto soccorso, come andare al pronto soccorso. E allora si ha un'interpretazione sbagliata del lavoro che gli anziani devono fare. E quindi a volte ci sono dei credenti che sono capricciosi e quindi devi stargli dietro una volta, poi due volte, poi tre volte, poi quattro volte e poi ti chiamano a tutte le ore e poi una serie di lamentele, di situazioni che si possono evitare e alleggerire questo lavoro complicato dei fratelli anziani. Noi non siamo in pronto soccorso, siamo dei fratelli che vogliono servirvi con tutto il cuore, con tanti limiti che abbiamo, però con tutto il cuore, ma abbiamo bisogno, fratelli, anche del vostro discernimento, perché ci mettiate nella condizione di poter lavorare in maniera più serena, perché appunto non è facile. Adesso iniziamo a guardare le funzioni e le responsabilità di questi fratelli anziani. Torniamo in Prima Timoteo capitolo 3, perché c'è un altro elemento che dobbiamo introdurre, fondamentale, un elemento veramente fondamentale. Prima Timoteo, capitolo 3, al versetto 2. C'è questo verbo, bisogna, ok? Bisogna dunque, e ci mettiamo i due punti. Quindi bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile. Potremmo scriverlo in questo modo adesso, tutto quello che segue. Potremmo scrivere, fratelli, bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, bisogna dunque che il vescovo sia marito di una sola moglie, bisogna dunque che il vescovo sia sobrio, bisogna dunque che il vescovo sia prudente e così via. Interessante questo verbo, bisogna. Nel greco, c'ho le parole greche ma non serve citarle, ma nel greco, fratelli, indicano delle caratteristiche obbligatorie, cioè necessarie, inevitabili, ok? Indicano delle caratteristiche che sono assolutamente necessarie, cogenti, caratteristiche che determinano qualcosa che è inderogabile, non si può cambiare. Perché dico questo? Perché diciamo questo? Perché ci sono delle false dottrine che stanno prendendo piede. Adesso ve ne citerò una. Sempre in Tito, andiamo in Tito, vedete, siccome è un principio, lo troviamo anche in Tito, quindi ci tengo a farvi mettere gli occhi anche nell'epistola di Paolo a Tito. Versetto 7, capitolo 1, versetto 7. Infatti, bisogna, guardate, ancora una volta questa parola, questo verbo, bisogna, è proprio cogente, cioè è indispensabile, e non si può fare a meno, e indica dei requisiti che sono fondamentali per assumere questo tipo di ruolo, una necessità proprio assoluta. Dicevo che c'è una falsa dottrina che sta prendendo piede e che dice così, più o meno. Dice che queste caratteristiche, 24 caratteristiche che troviamo qui, sono 24 caratteristiche che ci devono essere, ok? Ma non necessariamente in un solo anziano, ma sono cumulative, cioè in qualche modo io ne avrò due, Franco ne avrà cinque, Leo ne avrà un'altra decina, quindi insieme poi in qualche modo arriviamo a queste 24 caratteristiche. Non è così. Perché abbiamo visto che il termine utilizzato è al singolare, abbiamo visto, quindi sta parlando dell'anziano singolo, ok, che deve avere queste caratteristiche, e in più abbiamo fatto notare questo verbo bisogna, che indica la necessarietà, l'indispensabilità di queste caratteristiche. Chiaro, è ovvio. Quando si assume questo tipo di ministerio, non sempre si ha l'esperienza, l'esercizio di certi doni, tipo vi faccio un esempio della presidenza. Ricordo all'inizio, quando io dovevo presiedere, mi tremavano le gambe e spesso dicevo a fratello Gino, fallo tu per me. E fratello Gino diceva, no, siamo tutti e due anziani e tu devi presiedere come me, anche perché poi pian pianino si fa esperienza, ok? Oppure nell'insegnamento si inizia, no? E a volte non si ha quel tipo di esperienza, o in altri doni. Quindi, però ci devono essere, queste caratteristiche ci devono essere. Quindi bisogna dunque che il vescovo sia, prima Timoteo 3:2, Tito 1:7, infatti bisogna che il vescovo sia. 24 caratteristiche, le voglio elencare. Allora, in queste caratteristiche, se voi notate, noi potremmo fare due colonne, ok? Delle colonne di caratteristiche che gli anziani devono fare, di cose che devono fare, e di altre che gli anziani non devono fare. Quindi potremmo fare due colonne, queste 24 caratteristiche, suddividerle in due colonne. Ad esempio, quello che un anziano deve essere. L'anziano deve essere irreprensibile, l'anziano deve essere marito di una sola moglie, sobrio, prudente, l'anziano deve essere dignitoso, ospitale, capace di insegnare, mite, una buona guida per la famiglia, una buona testimonianza verso quelli di fuori, cioè i non credenti, amante del bene, assennato, giusto, santo, attaccato alla parola di Dio, capace di presiedere gli incontri. Deve avere tutte queste cose. Quando si parla di avere della famiglia, fratelli, è ovvio che deve avere una moglie, per forza, e deve avere dei figli. Questo è un altro elemento indispensabile per assumere questo tipo di ministerio. Senza queste due caratteristiche non è possibile. Ricordo a un convegno anziani, credo che c'era Leo con me, e in questo convegno anziani si è parlato di questo argomento e alla fine c'era il tempo delle domande. E qualcuno, per interesse proprio, ha detto: vabbè, ma io non sono sposato, però faccio l'anziano, e quindi insomma si può fare questa cosa, tanto gli altri due sono sposati, hanno i figli, eccetera. Il fratello che predicava, che conosciamo bene, in un primo momento un po' stava cercando di aggiustare le cose. Poi quando ha visto che un po' gli sguardi di alcuni stavano cambiando, lui ha detto: no, ha detto, devono essere, sono caratteristiche indispensabili, quindi un anziano deve essere sposato e deve avere dei figli. È importante questo. Fratelli, come fa un anziano a esercitare l'ospitalità se non c'ha una moglie che apre la casa? È impossibile. Come fa un anziano a capire le difficoltà di genitori che hanno dei problemi con i propri figli se non hanno mai avuto dei figli? Come fanno? È difficile, fratelli, perché poi è difficile già avendo i figli a volte entrare in certe dinamiche di problemi genitori-figli. Non è facile. Come fanno a capire queste cose? Oppure problematiche fra marito e moglie. Come farebbero a capire certe cose se non sono sposati? E ricordo questo fratello, si arrabbiò tantissimo, perché avevamo preso una posizione, perché tutti quanti in qualche modo stavano cedendo a queste due verità. Sono molto importanti. Poi abbiamo detto quello che gli anziani non devono fare: non devono essere dediti al vino, molto vino, al vino, non devono essere violenti, non devono essere litigiosi, non devono essere attaccati ai soldi. E per questa ragione, fratelli, gli anziani devono stare attenti, secondo me, da quello che capisco io, anche al tipo di lavoro che loro fanno. Non deve essere convertito da poco, perché un giovane convertito da poco non ha l'esperienza di certe situazioni che avvengono all'interno della Chiesa. Non deve essere arrogante, non deve essere iracondo e non deve essere disonesto. Queste 24 caratteristiche possono essere riassunte in due colonne. In realtà dopo ne mettiamo ancora altre due. Uomini che devono avere una certa irreprensibilità e equipaggiati, come dicevamo prima, da dei doni di governo. Questi due elementi sono indispensabili: avere e non avere. Quindi sono caratteristiche indispensabili che devono per forza esserci. Quindi, scusatemi, stavo perdendo il filo. Abbiamo detto che gli anziani devono essere, queste caratteristiche fanno degli anziani uomini irreprensibili. Che significa irreprensibili? Sappiamo bene, non sono uomini che non sbagliano mai. Sicuramente abbiamo sbagliato, tante volte, sicuro, ma sono uomini che cercano di rifarsi quando sbagliano, cercano di rivedere la propria vita quando sbagliano, riconoscono quando sbagliano e cercano di cambiare direzione. Questo fa di un uomo irreprensibile, ma questo, fratelli, è vero per tutti quanti noi, è vero per le mogli, è vero per i mariti, è vero per i credenti, è vero per tutti. Quando noi sbagliamo rimaniamo irreprensibili quando noi ci ravvediamo. È vero? Quindi questo è veramente molto importante. Se voi avete notato, tutte queste caratteristiche colpiscono tutte le sfere della vita esistenziale, dalla vita spirituale alla vita morale, alla sfera sociale, perché devi avere delle buone relazioni con quelli di fuori, alla sfera familiare. Vengono coinvolte tutte le sfere della vita di un anziano. Ma ancora una volta, io voglio sottolineare, fratelli, ma perché queste caratteristiche, o la maggior parte di queste caratteristiche, non le devono avere anche i credenti? No? I credenti possono permettere di essere attaccati al denaro? Possono permettersi di non essere ospitali? Possono permettersi di essere litigiosi? Possono permettersi, che ne so, di combinare dei disastri nella Chiesa? Si possono permettere di rubare? Credo che anche i credenti non possono fare queste cose, siete d'accordo? Quindi sono caratteristiche in modo particolare richieste agli anziani, ma che devono trovarsi, fratelli, anche in tutti i fratelli che compongono la Chiesa. Quindi tutte queste caratteristiche devono per forza essere presenti negli anziani. Alcune un po' più evidenti, altre forse meno evidenti, ma devono essere tutte presenti all'interno degli anziani. Se non ci sono, è impossibile assumere questo ministero e portare avanti la Chiesa in una certa maniera, secondo i principi della parola di Dio. Ma se non ci sono queste caratteristiche, fratelli, allora si inizierà a usare io penso, perché se non ho delle risorse spirituali a cui aggrapparmi, dovrò per forza prendere da me, ok? Dall'uomo. E quindi iniziamo a dire secondo me, io penso, e poi non si ha il discernimento per capire le cose buone da cose non buone, quindi entro nella chiesa delle false dottrine, a volte non si riesce ad affrontare i falsi credenti, perché anche quelli sappiamo che nella chiesa del Signore ci sono, è vero? E quindi devono avere anche questo tipo di attitudine. Se non hanno queste caratteristiche, questi doni, diventa veramente difficile. Io mi fermerei qui, perché la prossima volta voglio vedere bene le responsabilità che devono avere gli anziani verso la Chiesa e verso il Signore. Poi, la volta successiva, voglio vedere con voi la responsabilità che anche voi dovete avere verso gli anziani e verso il Signore. Questi due elementi che vedremo nei prossimi due incontri, fratelli, sono due elementi importantissimi perché una Chiesa possa crescere in qualità e in quantità e possa diventare anche una Chiesa missionaria. Perché per poter diventare una Chiesa missionaria ci vuole la qualità all'interno della Chiesa, non il numero, ma la qualità. Perché non sempre il numero è sinonimo di qualità. Possiamo essere tanti ed essere di poco valore. Potremmo essere pochi ed essere di grande valore. Dio ci chiede di essere, nella sua infinita volontà, di qualità, perché se siamo di qualità, noi saremo efficaci anche verso quelli del mondo. E allora la Chiesa crescerà, allora la Chiesa crescerà di quantità, di numero, e avrà dei desideri espansionistici. Avrà dei pensieri di aprire una chiesa da un'altra parte, non avrà paura di andare in certi posti. Perché? Perché ci sono dei guerrieri, ci sono degli uomini e delle donne formate che sanno come devono camminare. Se il Signore piacerà, nei prossimi due incontri vedremo queste caratteristiche. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.